Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La Divina Provvidenza. Ignoranza dell'uomo. Funzione delle tribolazioni. Ora che ti ho parlato di questo caso particolare, riprendo a dirti della provvidenza in generale che vale per tutti gli uomini. Tu non potresti mai vedere quanta è l'ignoranza dell'uomo se non te la mostrassi. È privo di senno, senza conoscenza alcuna, essendosene privato con lo sperare in se stesso, col confidare nel proprio sapere. O stolto, non vedi che il tuo sapere non l'hai da te e che è stata invece la mia bontà a dartelo, provvedendo al tuo bisogno? Chi te lo prova? Quello che provi in te stesso. Tu infatti ora vuoi fare una cosa, ma non puoi, non sai farla. Ora sai, ma non puoi. Ora puoi e non sai. A volte te ne mancherai il tempo, o se avrai il tempo, non ne avrai la voglia. Tutte queste esperienze ti sono date da me per provvedere alla tua salvezza, affinché tu ti conosca nel tuo non essere, affinché tu abbia motivo per umiliarti, anziché insuperbire. Perciò, tu in tutte le cose ti riconosci mutevole, limitato, perché non dipendono dalla tua libertà. Solo la mia grazia è ferma, stabile. Essa sola non ti può essere tolta o mutata, se non lo vuoi tu allontanandoti da lei per tornare alla colpa. Come puoi, dunque, levare il capo contro la mia bontà? Se sei ragionevole, vedi che non puoi, e così non puoi sperare in te o confidare nel tuo sapere. Ma poiché ti sei fatto animale irragionevole, non vedi che tutto muta, tranne la mia grazia. Perché dunque non confidi in me, che sono il tuo creatore? Perché fidi in te stesso? Forse che io non ti sono fedele o leale. Certo che lo sono. E questo tu lo sai, perché ne hai la costante dimostrazione. O dolcissima e carissima figlia, l'uomo invece non fu né leale né fedele verso di me, negligendo l'obbedienza che io gli avevo data, e perciò cadde nella morte. Io invece gli fui fedele, mantenendogli quel fine per cui lo avevo creato, cioè il bene sommo ed eterno. E per dare compimento a questa mia verità, unii la mia divinità, somma altezza, con la bassezza della sua umanità, riscattandolo, restituendolo alla grazia con il mezzo del sangue dell'unigenito mio figlio. In questo modo ne fu data la prova. Ma sembra che gli uomini credano che io non sia potente tanto da poterli soccorrere, né tanto forte da poterli aiutare e difendere dai loro nemici, né tanto sapiente da illuminare l'occhio del loro intelletto, né tanto clemente da voler procurare loro quello che è necessario per la loro salvezza. O temono che io non sia ricco abbastanza per poterli arricchire, né bello per l'aggire loro la bellezza, né abbia cibo per assicurare loro il vitto, né vestito per vestirli. I loro atti, i loro comportamenti, mi manifestano che essi non lo credono, perché se in verità vi credessero, lo mostrerebbero con opere buone e sante. Tuttavia, essi continuamente sperimentano che io sono forte, perché li conservo nell'essere, li difendo dai loro nemici. Essi vedono bene che nessuno può recalcitrare di fronte alla mia provvidenza, di fronte alla mia fortezza. Ma è come se non lo vedessero, perché non lo vogliono vedere. Con la mia sapienza, io ho ordinato e governo il mondo intero, con un ordine così perfetto che nessuna cosa vi manca e nessuna se ne potrebbe aggiungere. Tutto è stato provveduto in relazione all'anima e al corpo, non per costrizione da parte della vostra volontà, dal momento che ancora non esistevate, ma solamente per la mia clemenza. Costretto unicamente da me stesso, ho fatto il cielo e la terra, il mare e il firmamento, il cielo che ruota sopra di voi, e l'aria perché poteste respirare, e il fuoco e l'acqua per temperare il contrario con il suo contrario, e poi il sole affinché non foste nelle tenebre. Tutto è stato fatto, tutto è stato ordinato, perché sovvenisse alla necessità dell'uomo. E il cielo è reso più bello dagli uccelli, e la terra germina i frutti e molti animali per la vita dell'uomo, e il mare è ricco di pesci. Ogni cosa ho fatto con ordine grandissimo e con vera provvidenza. Dopo che ebbi fatto ogni cosa, buona e perfetta, ecco che creai l'uomo, la creatura dotata di ragione, a mia immagine e somiglianza, e la posi in questo giardino. Ma questo giardino, a causa del peccato di Adamo, germinò spine, laddove prima nascevano fiori profumati, oleazzanti di innocenza e di grandissima soavità. Prima tutto obbediva all'uomo, ma a causa della colpevole disobbedienza commessa, egli incontrò la ribellione, in se stesso e in tutte le creature. E così il mondo inselvatichì, ed inselvatichì l'uomo. in selvati Chirono, cioè, sia il mondo della natura, sia il mondo umano. Ma io provvidi, mandando nel mondo la mia verità, Verbo incarnato. Questi tolse all'uomo la selvatichezza, ne divelse le spine del peccato originale e ne fece un giardino, irrorato con il sangue di Cristo crocifisso, nel quale piantò gli alberi dei 7 doni dello Spirito Santo, liberandolo dal peccato mortale. Questo avvenne dopo la morte dell'unigenito mio figlio, non prima. Come viene raffigurato nel Vecchio Testamento, allorché Eliseo fu pregato di resuscitare il giovane che era morto, ma Eliseo non andò. Vi mandò invece Gezzi con il suo bastone, affinché lo ponesse sul dorso del giovane. E Gezzi andò e fece quello che Eliseo aveva detto, ma il giovane non risuscitò. Allora Eliseo, vedendo che il ragazzo non era risuscitato, andò in persona, dopo essersi assimilato tutto con il giovane che era morto in tutte le sue membra. Respirò, soffiando 7 volte nella sua bocca. E il giovane che era morto respirò 7 volte, in segno che era risuscitato. E la stessa raffigurazione è in Mosè, che io mandai con il bastone della legge sopra il genere umano che stava come morto. Ma per questa legge non poteva ricevere vita. Allora mandai il verbo dell'unigenito mio figlio, verbo simboleggiato in Eliseo. Il verbo si assimilò con questo figlio morto, che era il genere umano. Grazie all'unione della mia natura divina, unita con la vostra natura umana. Grazie, cioè, all'unione con la mia potenza, con la sapienza del Figlio e la clemenza dello Spirito Santo, di tutto me, Dio, abisso di Trinità, unitomi e conformatomi con la vostra umana natura. Dopo questa unione, il dolce e amoroso Verbo compì l'altra unione, correndo come innamorato all'obbrobriosa morte della croce. Egli vi si distese e dopo questa unione donò i 7 doni dello Spirito Santo a questo figlio morto, alitando nella bocca del desiderio spirituale, strappandogli la morte nel santo battesimo. E il genere umano, prima morto, respira in segno di vita, emettendo fuori di sé i 7 peccati mortali. E in questo modo diventa un giardino adorno di frutti, frutti dolci e soavi. È vero però che il giardiniere di questo giardino, cioè il libero arbitrio, può renderlo ancora selvatico o può rinverdirlo, a secondo che egli scelga. Se vi semina il vento dell'amor proprio, dal quale nascono i sette vizi capitali e tutti gli altri che da questi provengono. Con ciò stesso ne caccia fuori i sette doni dello Spirito Santo e si priva di ogni virtù. E di qui il venirgli meno di ogni forza, poiché ne resta indebolito. Né vi rimane temperanza o prudenza, perché ha perduto il lume con il quale usava la ragione. Non più fede, né speranza, né giustizia, perché è divenuto ingiusto. Ora spera in se stesso, e in se stesso crede con fede morta, fidandosi delle creature e non di me creatore. Non più carità né pietà alcuna, poiché è stata tolta via dall'amore della propria debolezza. Fattosi crudele a se stesso, non può più essere pietoso verso il prossimo. Privato di ogni bene, è caduto nel male più grande. Donde riceverà nuovamente la vita? Da questo medesimo Eliseo, il Verbo incarnato, unigenito mio figlio. Come? In questo modo. Questo giardiniere divella le spine con odio. Se non odiasse il peccato, non le divellerebbe mai. E con amore corra a conformarsi alla dottrina della mia verità, irrorando il giardino con il sangue. Questo sangue gli è spruzzato sul capo dal ministro quando egli va a confessarsi con contrizione di cuore, con dolore per la colpa, pagando il prezzo dovuto e con il proponimento di non più offendermi. In questo modo il giardiniere può far rifiorire il giardino dell'anima mentre è in questa vita, perché una volta passata questa vita non vi è più alcun rimedio, come in altri luoghi già ti ho spiegato. Vedi dunque che con la mia provvidenza io riparai i guasti del secondo mondo, il genere umano. Al primo mondo non fu impedito di germinare le spine di molte tribolazioni e di trovare in tutte le cose la ribellione contro l'uomo. Ma anche questo non fu senza provvidenza, né senza vostro bene. Anzi, molta fu la provvidenza e grande il vostro vantaggio, perché così fu tolto all'uomo di sperare nel mondo. Ed egli fu indotto a correre orientandosi a me, che sono il suo fine, almeno sotto lo stimolo delle tribolazioni importune, affinché distogliesse dal mondo il suo cuore, i suoi affetti. L'uomo è tanto ignorante da non conoscere la verità ed è tanto debole di fronte all'allettamento del mondo che nonostante tutte queste fatiche e spine che vi trova, non sembra che voglia staccarsene, prendersi cura di tornare alla sua vera patria. Pensa dunque, o figlia, pensa a quello che farebbe l'uomo se trovasse nel mondo perfetta gioia e riposo senza dolori. Perciò, con provvidenza, io permetto loro e concedo che il mondo produca frutti di molte sofferenze, sia per provare la loro virtù, sia per avere di che premiarli della pena, della forza, della violenza che fanno a se stessi per vincere le attrattive del mondo. Così in ogni cosa, la mia provvidenza ha ordinato, provveduto con grande sapienza. E ho dato loro, come ti ho detto, perché io sono ricco, perciò potevo e posso dare, essendo la mia ricchezza infinita. Ed ogni cosa è fatta da me, e senza di me nessuna cosa potrebbe essere. Perciò, se l'uomo vuole bellezza, ecco che io sono la bellezza. Se l'uomo vuole la bontà, ecco che io sono la bontà, poiché sono sommamente buono. E io sono la sapienza, io la benignità, io la pietà, io Dio, la giustizia e la misericordia. Io sono generoso, non avaro. Io sono colui che do a chi mi chiede. Apro a chi bussa in verità e rispondo a chi mi chiama. Non sono ingrato, ma grato, riconoscente, nel renumerare chi per me si affatica, cioè chi soffre a gloria e lode del mio nome. Io sono la letizia, perché mantengo in somma allegrezza l'anima che si veste della mia volontà. Sono io, quella provvidenza somma, che non viene mai meno, né nei bisogni dell'anima, né nelle necessità del corpo, ai miei servi che sperano in me. E l'uomo, che mi vede nutrire e provvedere, al verbe nascosto contro l'albero rinsecchito, e nutrire gli animali bruti e i pesci del mare, e tutti gli animali della terra e gli uccelli dell'aria. Io che sopra le piante mando i raggi del sole e la rugiada che ristora la terra. Come può dubitare che io nutra lui? Lui che è la mia creatura fatta a immagine e somiglianza mia. Tutto questo è fatto dalla mia bontà per suo servizio. da qualunque parte egli si volga, sul piano spirituale e sul piano temporale. Non trova se non il fuoco e l'abisso della mia carità, con una grandissima, dolce e perfetta provvidenza. Ma egli non la vede, perché si è tolto da sé il lume, né si preoccupa di vedere. E per questo si scandalizza, limita la sua carità verso il prossimo e con avarizia pensa al suo domani, cosa che gli fu vietata dalla mia verità quando disse: «Non vogliate preoccuparvi per il domani, ad ogni giorno basti la sua cura». E vi rimproverò della vostra infedeltà. E mostrandovi la mia provvidenza e la brevità del tempo, vi disse: «Non vogliate pensare al domani». Quasi vi volesse dire: «Non preoccupatevi di quello che non siete ancora sicuri di avere. Basti il giorno presente». E vi insegna a domandare prima il regno dei cieli, cioè una vita buona e santa, perché le piccole cose io so bene che vi occorrono. Per questo le ho fatte. Ho comandato alla terra che vi doni i suoi frutti. Ma l'uomo, questo misero, che per la sua mancanza di confidenza ha reso angusto il suo cuore, ha strette le sue mani nella carità del prossimo, non ha letta questa dottrina datagli dal verbo della mia verità e perciò non ne segue le orme. Così egli diventa intollerabile a se stesso. Ogni male deriva da questo suo fidarsi di sé e non sperare in me. Essi si fanno giudici della volontà degli uomini. Non vedono che sono io e non loro a doverli giudicare. Non intendono e non giudicano, secondo il bene, la mia volontà, se non quando si trovano in stato di soddisfazione e di piacere mondani. Ma quando queste cose vengono loro a mancare, sembra loro di non sentire, di non ricevere alcun gesto di provvidenza o di bontà, dal momento che il loro affetto e la loro speranza erano posti in cose terrene. E allora sembra all'uomo di essere privato di tutto il bene. E dal momento che si è accecato nella propria passione, non conosce altro bene oltre a quello che in essa si contiene. Non sa il frutto della vera pazienza, anzi, ne trae motivo di morte. E già in questa vita gusta una caparra dell'inferno. Con tutto ciò, io non consento che la mia bontà non abbia sempre a provvederlo. Così comando alla terra di produrre i frutti per il peccatore come per il giusto. Così mando il sole e la pioggia sul capo di entrambi. E spesso più ne avrà il peccatore che il giusto. E questo fa la mia bontà per dare con maggiore abbondanza ricchezze spirituali all'anima del giusto, il quale per amor mio si è spogliato delle ricchezze temporali, rinunziando al mondo e a tutte le sue delizie. E innanzitutto ha rinunziato alla propria volontà. Sono questi che alimentano l'anima loro. Si dilatano nell'abisso della mia carità. Perdono ogni preoccupazione per sé, al punto che non soltanto non possono aver cura delle ricchezze, ma nemmeno per se stessi. Allora io divento colui che li governa sul piano spirituale. E sul piano temporale, oltre a quella che vale per tutti gli uomini, uso questa provvidenza particolare. La mia clemenza, lo Spirito Santo, si fa loro servitore, si mette a loro servizio. E questo tu sai, se ben ricordi, per averlo letto nella vita dei Santi Padri. Essendosi ammalato, quel santo eremita che aveva lasciato tutto, e se stesso, per la gloria e la lode del mio nome, la mia clemenza provvide. Mandò un angelo perché lo curasse, affinché provvedesse alle sue necessità. Il corpo riceveva il sostegno necessario. L'anima stava in ammirabile allegrezza, in ammirabile dolcezza, per la conversazione con l'angelo. Lo Spirito Santo gli diventa come una madre che lo nutre al petto della divina carità. Egli lo rende libero come un signore, togliendogli la servitù dell'amor proprio. Perché dove arde il fuoco della mia carità, non può stare l'acqua di questo amore disordinato che spegne il fuoco dell'anima. Questo servitore, che è lo Spirito Santo, io l'ho dato per mia provvidenza. Riveste l'anima, la nutre, inebriandola di dolcezza e dandole una grandissima ricchezza. Chi infatti ha lasciato tutto, tutto trova. Essendosi spogliato di sé, si trova rivestito di me. Fattosi servo in ogni cosa, per umiltà, e ne viene fatto padrone, così che riesce a signoreggiare il mondo e la propria sensualità. Poiché del tutto si privò del proprio giudizio, ora riposa in luce perfetta. Disperando di sé, viene coronato di fede viva e di perfetta speranza. E così gusta vita eterna, senza alcuna pena, senza amarezze che lo afflicano. Giudica in bene ogni cosa, perché in tutte scorge la mia volontà, che vede con il lume della fede. Io non voglio infatti altro che la sua santificazione, e pertanto egli diventa paziente. Come è beata l'anima che, essendo ancora nel corpo mortale, gusta il bene immortale. Essa ha rispetto per ogni cosa. Tanto le pesano le cose favorevoli quanto quelle sfavorevoli. Tanto la tribolazione quanto la consolazione. Tanto la fame e la sete quanto il poter mangiare e bere. Tanto il freddo e la nudità quanto i vestiti. Tanto la vita che la morte, tanto l'onore che le offese, tanto l'afflizione che la consolazione. In tutte queste circostanze sta ferma e stabile, perché si fonda sulla pietra viva. Ha conosciuto e visto, con il lume della fede e con ferma speranza, che ogni cosa io do con lo stesso amore e con il medesimo fine, la salvezza della vostra anima, nella grande fatica. Io do forza grande e non impongo un peso maggiore di quello che si può portare, purché lo si voglia portare per amore mio. Nelle sangue di Cristo vi ho mostrato che io non voglio la morte del peccatore, ma voglio che si converta e che viva. E quello che io gli do, glielo do per la sua vita. Tutto questo vede l'anima che si è spogliata di se stessa, e perciò essa gode in quanto vede e sente in sé e negli altri. Non teme che le vengano a mancare le piccole cose, perché con il lume della fede è fatta certa che non le mancheranno le cose grandi, quelle di cui parlai al principio di questo trattato. E quanto è glorioso questo lume della Santissima Fede, con il cui aiuto l'anima vede e conobbe e conosce la mia verità. E questo lume della fede le viene dato dal servitore, che è lo Spirito Santo, che io vi ho dato. È un lume soprannaturale che l'anima acquista per mia bontà, esercitando il lume naturale che io le ho dato. Sai tu, carissima figlia, come io provvedo a questi miei servi che sperano in me? In due modi. Ogni mia provvidenza verso le creature dotate di ragione è rivolta alla loro anima o al corpo. E ciò di cui mi servo come provvidenza corporale è fatto in servizio dell'anima, perché cresca nel lume della fede, perché speri in me e perda la speranza in se stessa, e affinché veda e conosca che io sono colui che sono, che posso e voglio e so provvedere al suo bisogno, alla sua salvezza. Tu vedi che all'anima, per la sua vita, io ho dato i sacramenti della Santa Chiesa, perché sono il suo cibo. Non quel pane che è grossolano, bene temporale e deve essere dato al corpo, poiché l'anima è incorporea e vive della mia parola. Perciò la mia verità disse nel Santo Vangelo che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede da me, e che voi dovevate seguire con intenzione spirituale la dottrina di questa mia parola incarnata, la quale parola, in virtù del sangue e dei suoi santi sacramenti, vi dona la vita. Perciò all'anima sono dati i sacramenti spirituali. Sebbene i sacramenti siano disposti e dati mediante lo strumento del corpo, l'atto corporale da solo non dà vita di grazia, se l'anima non lo riceve con disposizione spirituale, con vero e santo desiderio. E questo desiderio alberga nell'anima, non nel corpo. Perciò ti ho detto che essi erano spirituali e che si davano all'anima, perché è ente incorporeo, quantunque offerti per mezzo del corpo. Come ti ho detto, è il sentimento dell'anima che deve assumerli e riceverli. A volte, per accrescerla nella fame di me e nel santo desiderio, io faccio sì che l'anima desideri i sacramenti e non possa riceverli. e non potendoli avere, la sua fame si accresce. E con la fame accresce la conoscenza di sé. Essa allora se ne ritiene indegna per umiltà. E io allora la faccio degna, provvedendo anche in modi diversi, a che essa possa riceverli.